finalmente siamo riusciti ad avere un contatto con l'avvocato Barbara Spinelli, e con lei volevamo commentare questa sentenza che ci ha lasciato veramente tutte di stucco, credo. Penso anche te, dico bene?
La verità non più di tanto.
Se pensiamo al clima. Comunque io riassumo un po' brevemente. Allora, si tratta di un uomo che aveva strangolato, questo è un particolare importante, una donna con cui era stato, sembra almeno dalle notizie dei giornali, per poco tempo, si parla di un mese, poi lei aveva chiuso la relazione e lui l'ha uccisa. In appello, adesso non sono in grado nemmeno di capire a che anno si riferisca tutta la vicenda. Comunque era credo un paio d'anni fa, era stato condannato a 30 anni anche, correggimi perché sono notizie insomma che ho sentito e ho letto, anche per l'aggravante dei motivi futili, quindi diciamo la gelosia. In appello, qui siamo a Riccione, il fatto è avvenuto a Riccione, in appello la pena è stata ridotta a 16 anni perché la Corte ha ritenuto che ci fossero invece le attenuanti, ovvero che l'uomo era in preda a una forte tempesta emotiva, anche in considerazione, queste poi fra l'altro ho sentito sono le parole della perizia, non so se di parte o d'ufficio, del perito appunto, anche perché aveva avuto delle vicende sentimentali disgraziate, insomma questo è un po' il fatto. Allora ti lascio la parola.
Diventa un po' difficile commentare questa sentenza. Premetto che l'ho letta la sentenza, l'ho letta brevemente, e a mio avviso, come spesso avviene, come è avvenuto anche in passato nei casi di violenza sessuale, il problema di fondo è la comunicazione, delle sentenze, delle decisioni della magistratura. Perché a mio avviso la cronaca giudiziaria non è in grado di restituire la complessità di quello che accade nelle aule di giustizia. A ciò si somma poi un problema che è strutturale, che è quello delle motivazioni patriarcali ancora fortemente presenti all'interno delle aule di giustizia e nelle difese e nella motivazione delle sentenze. Mi spiego meglio. Perché c'è stato un difetto di comunicazione? C'è stato un difetto di comunicazione perché è sembrato quasi inizialmente che appunto questa riduzione così significativa di pena fosse del tutto attribuibile a questa tempesta emotiva, ma così non è. Il nostro ordinamento prevede che anche per reati così gravi come l'omicidio sia possibile il rito abbreviato, quindi vi è una diminuzione della pena collegata al solo fatto di aver scelto il rito abbreviato, e questa diminuzione significativa della pena è basata su un diverso bilanciamento che è stato fatto tra aggravanti e attenuanti. Andando a leggere la sentenza, noi possiamo verificare che l'aggravante dei futili motivi, connessa anche appunto alla natura alla base diciamo di violenza maschile che c'era dietro questi atti, è stata assolutamente confermata nelle sue motivazioni. Tuttavia nel tempo che passa tra quello che è il primo grado di giudizio appunto che avviene nell'immediatezza con l'abbreviato del femminicidio e quello che è il secondo grado di giudizio, succedono delle cose che il giudice è chiamato a valutare. Tra queste cose c'è il risarcimento del danno, eccetera eccetera.
Ora, sì, perché ho sentito che lui si è offerto anche, poi non so se l'abbia fatto, di risarcire la figlia di questa donna.
Sì, perché si era costituita parte civile. E quindi cosa succede in questo caso? In questo caso succede che il giudice molto spesso proprio in fase di appello, anche alla luce di come si comporta l'imputato rispetto all'adempimento della sentenza di primo grado, tende a bilanciare in maniera diversa le attenuanti rispetto alle aggravanti, con le aggravanti, o a concedere attenuanti generiche che non sono state concesse nel primo grado di giudizio. Ora, malauguratamente, la Corte di Assise ha, diciamo, tra le varie motivazioni, tra le varie motivazioni con cui ha appunto ha giustificato questo bilanciamento rispetto alle attenuanti generiche, ha fatto utilizzo anche di questa motivazione in adesione a quella che era stata la perizia di parte depositata in primo grado. Allora, il vero punto sul quale bisogna indignarsi non è tanto il resto, ma è questo punto, cioè il fatto che ancora oggi, per andare, diciamo, a motivare la concessione delle attenuanti generiche e per andare a valutare anche la personalità dell'imputato, che è una comunque delle valutazioni che purtroppo sono possibili per il magistrato rispetto alla valutazione sulle attenuanti, ha utilizzato una motivazione che è fortemente patriarcale. Questo il punto di indignazione, esatto. Diciamo, se siamo delle persone democratiche e non giustiziarie o portaiole, perché poi uno può anche scegliere e dire no, per me dovrebbero eliminare l'abbreviato per il reato di femminicidio, per il reato di omicidio, perché è un reato troppo grave per essere soggetto a sconti di pena. Quello è un altro genere di discorsi al quale io personalmente non aderisco, però se vogliamo rimanere sul punto di un'ottica di genere femminista e democratica, il vero punto è questo, è perché posto che appunto il difensore dell'imputato ha tutto lo spettro più ampio dell'esercizio del diritto di difesa, quindi che questa motivazione mi provenga dal difensore dell'imputato è frutto di un substrato culturale patriarcale che esiste, ci sta, me lo aspetto all'interno di un'aula di giustizia che provenga questo tipo di motivazione dal difensore dell'imputato, ma che il magistrato ci aderisca a questa motivazione fortemente patriarcale nel motivare la sentenza, ecco, questo è un qualcosa che va fortemente combattuto, perché e Assunta Signorelli davvero ne aveva fatto una, possiamo dire, quasi una battaglia di vita rispetto a questo. È veramente problematico quando la psichiatria le relazioni psichiatriche entrano nel processo penale non in presenza di quelle che sono vere e proprie malattie che sono dentro il DSM, ma in qualche modo per andare a dare una descrizione complessiva che vada a sminuire o a giustificare in un contesto del tutto personale relativo all'imputato questi gesti, andando quindi a sminuire la volontà e diciamo l'indirizzo specifico di genere che tutte le condotte che rientrano nella violenza maschile sulle donne comportano. La criminologia femminista sono 30 anni che ha spiegato come funziona il ciclo della violenza maschile sulle donne, quali sono le dinamiche psicologiche che sottendono e le condotte di atti persecutori e le condotte di maltrattamento e le dinamiche di coppie precedenti azioni così gravi come appunto quella ultima del femminicidio. Quindi in presenza di magistrati che dovrebbero essere formati professionalmente a riconoscere queste dinamiche, Purtroppo, poiché nella psicologia ci sono, non c'è solo appunto questa interpretazione della violenza maschile sulle donne, ma ci sono anche altre teorie condivise anche da persone che si dicono pure femministe, da studiose che si dicono pure femministe, che invece vedono un concorso di colpa della donna all'interno appunto delle dinamiche di maltrattamento, e un concorso di vittimizzazione maschile nelle dinamiche di maltrattamento, di stalking, negli atti appunto di femminicidio, e comunque nei reati che maturano in ambito familiare o di relazione di intimità. A questo punto, se queste dinamiche entrano per motivare la sentenza ed entrano con parole così forti come la tempesta emotiva e passionale, che è un altro modo per dire raptus, rinominandolo e avvolgendolo di un romanticismo stantio, ecco che qui c'è un problema sul quale occorre il nostro intervento e il nostro sdegno, assolutamente sì, o comunque un ragionamento che sia significativo. Io lavoro io stessa sul foro di Bologna, sono venuta a conoscenza in questo stesso mese di un altro caso per il quale devono essere ancora depositate le motivazioni, in cui appunto un lavoro grandissimo fatto relativamente a un tentato omicidio all'esito di maltrattamento, che era stato rubricato prima che la vittima prendesse la signora prendesse un difensore, come violenza privata e lesioni aggravate, in primo grado si era arrivati appunto alla modifica del capo di imputazione e a una condanna, a una pena significativamente alta, risarcimento del danno, e purtroppo i tempi della giustizia hanno fatto sì che i maltrattamenti si prescrivessero nelle more appunto del giudizio di appello, e che in appello si aderisse poi di nuovo a una derubricazione da tentato omicidio in violenza privata rispetto a una signora che è stata attinta sul collo, che era riuscita a scappare per miracolo e è stata inseguita sulle scale dal suo aggressore. Quindi quello che vi sto raccontando non è un caso occasionale, le ricerche di Giuditta Creazzo ce lo dimostrano, che la maggior parte dei procedimenti, delle denunce delle donne per maltrattamenti, soprattutto durante il periodo della separazione, viene archiviata, viene derubricata a conflitto, e che anche quando si arriva in tribunale, portare fino in Cassazione una sentenza di condanna è un'ardua impresa per mille motivi che tutte conosciamo. Purtroppo manca la volontà e i fondi per approfondire uno studio effettivo, serio e sistematico su che fine fanno queste denunce, che adesso tra l'altro con il codice rosso si vorrebbero fare ancora più sommarie, perché insomma questa iperaccelerazione dei tempi in fase di indagine non è un qualcosa che porta bene alle donne, visto poi come vanno appunto avanti i processi penali, e quindi la difficoltà di fare delle indagini che possano poi reggere bene il vaglio di queste tesi anche così maschiliste, il vaglio delle perizie psicologiche cui si sottopongono gli imputati e quant'altro. Quindi il problema centrale è questo, ecco, è un problema sul quale tutte siamo chiamate a riflettere. A mio avviso ci fa male però gettarci in commenti a caldo che vanno a puntare il dito più sulla diminuzione della pena che sulle dinamiche alla base della diminuzione della pena, che sono appunto poi questa cultura patriarcale. Secondo me non ci fa bene che una ministra ministra abbia commentato una sentenza prima di averla letta e con questi toni. Non ci fa bene fermarci allo sdegno, bisogna accompagnare lo sdegno con delle richieste che siano chiare. Ci sono dei dati parziali che sono stati raccolti dalla passata commissione sul femminicidio, ce ne sono altri che si potrebbero raccogliere ma non vengono raccolti perché non è stato messo il flag di genere nel database del Ministero della Giustizia. Allora, al posto di indignarsi, la ministra dovrebbe chi governa dovrebbe probabilmente adoperarsi per riuscire a ottenere questi dati, analizzarli e capire quali sono le dinamiche che consentono questo. Sicuramente il segnale che ne deriva è un segnale di impunità. Se c'è stato tutto quel periodo in cui appunto si giocava all'occultamento della scena del delitto per cercare l'impunità, adesso sembra inaugurarsi un nuovo trend nella difesa dell'imputato, non tanto nella difesa assolutamente, ma diciamo nell'orientamento ideologico dell'imputato per cercare l'impunità, che non è più appunto quello di occultare o insomma inquinare la scena del delitto, ma è quello piuttosto del ti faccio quello che ti devo fare, mi vendico, poi chiedo tante scuse, mi comporto bene, se ho i soldi ti risarcisco pure il danno, così in poco tempo mi rifaccio una vita nuova alla faccia di chi mi vuol male.
Senti, posso se ti rubo qualche altro minuto? Intanto la ministra che citavi, diciamolo, è Buongiorno, e che ha fatto appunto queste dichiarazioni. Ovviamente siamo perfettamente d'accordo, non c'è niente di più lontano da noi del giustizialismo, ed è proprio la motivazione della sentenza su cui stiamo ragionando. E fra l'altro tu hai citato dei precedenti, ma ce ne sono diversi proprio che testimoniano questo, a volte diciamo, questo orientamento delle corti in senso patriarcale. Io ne cito qualcuna, quella del 99, quando la Cassazione negò uno stupro perché la vittima indossava i jeans, che erano un indumento che non si può sfilare nemmeno in parte senza la fattiva collaborazione di chi lo porta. Poi un'altra in cui fu ridotta la condanna nel 2006, sempre dalla Cassazione, a un patrigno che aveva stuprato una ragazzina 14enne perché lei non era più vergine. Poi quella del 2011, sempre la Cassazione, che non stabilisce che il carcere non è sempre obbligatorio per gli accusati di stupro di gruppo, se interpretando una sentenza della Corte Costituzionale del 2010. Poi nel 2012 una sentenza che ha stabilito uno sconto di pena per chi non aveva partecipato a indurre la vittima a essere stuprata, poi pure questo, no? A soggiacere alle richieste sessuali del gruppo, ma si era semplicemente limitato a consumare l'atto. E poi due imputati di stupro che avevano commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche. Insomma, non è un caso isolato quello di cui stiamo parlando adesso, ma è proprio quello che hai detto finora tu, è proprio, chiamiamola cultura tanto per capirci, estremamente patriarcale, che arriva proprio nella sostanza delle sentenze. Cioè non è il fatto che la pena sia ridotta o meno, è proprio la motivazione della sentenza su cui stiamo giustamente discutendo. Del resto anche il reato di femminicidio in quanto tale viene negato da molti politici anche, quindi insomma questa è la situazione.
No, poi la cosa allucinante è stata che in televisione, adesso non ricordo esattamente su quale canale o su quale programma, ho sentito addirittura un'esperta criminologa, credo, o comunque una giurista, che diceva: ah no, ma poi non dobbiamo parlare di femminicidio perché il femminicidio c'è soltanto quando c'è un pregresso maltrattamento, atto persecutorio, invece loro stavano insieme soltanto da un mese. Ecco, vorrei chiarire il punto che è vero che non tutti gli omicidi di donne sono femminicidi, ma se un omicidio matura con queste dinamiche all'interno di una relazione di intimità, anche se fossero stati insieme da una settimana, comunque di femminicidio stiamo parlando. Non c'è una necessità che dietro ci siano 20 anni, 10 anni, un anno di maltrattamento, di atti persecutori perché si possa parlare di femminicidio. Cioè anche in questo caso il classico schema del femminicidio. Poi ho trovato appunto il passaggio della sentenza, perché è interessante poi capire dov'è il nodo nero che dobbiamo andare a lavare con la, culturalmente, portando un po' di femminismo dentro le aule di giustizia. Il nodo nero è questo, che gli stati emotivi e passionali non possono escludere la responsabilità penale di una persona, a differenza invece di patologie conclamate, ma possono influire appunto sul riconoscimento delle attenuanti generiche e quant'altro. Quindi stiamo parlando di uno stato emotivo, che è la gelosia. E come ha motivato il giudice? Il giudice ha detto, anzi la Corte di Assise di Appello ha detto che il forte stato di gelosia, sebbene certamente motivato in idoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell'imputato, tuttavia lo ha determinato in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che il perito di parte ha efficacemente descritto come una soverchiante tempesta emotiva e passionale, che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio. Ora, qui abbiamo la lettura del perito di parte e del giudice. La mia lettura, invece, e la lettura della criminologia femminista, è che proprio a causa del fatto di una volontà di limitare, comprimere il diritto di autodeterminazione, di libertà, di circolazione, di movimento e quant'altro della donna, di limitare la sua scelta in ragione, non ce ne frega di quello che era il suo vissuto, però così è occorso, così è stato, in ragione del rifiuto scatenato della donna, ha determinato appunto da un lato l'omicidio, e quindi appunto una volontà di punizione che non semmai merita l'aggravante che giustamente è stata riconosciuta del futile motivo e nessun attenuante, e il teatrale gesto di suicidio che ne è conseguito non è altro che una ricerca di impunità, proprio perché è teatrale, proprio perché mancava la volontà di suicidio. È un buttare sotto il tappeto i cocci rotti, cercando di salvare il salvabile, consapevoli appunto della gravità dei fatti che si è commessi. Il teatrale tentativo di suicidio, che poi bisogna vedere se può essere classificato come tentativo di suicidio o inscenamento di un suicidio, perché anche qui le indagini molto spesso sono estremamente sommarie, quindi danno lo spazio ai periti per giocare e parlare di tentativo di suicidio, quando in realtà è la messa in scena vera e propria di un suicidio, dove non c'è nessuna volontà di ammazzarsi, ma c'è solo appunto volontà di cercare l'impunità in quanto più possibile in questo modo. Allora è qui che c'è ci sono due letture totalmente opposte di quei fatti, di quei gesti, di quella tempesta emotiva e passionale, che deve essere letta come un atto di imposizione, di lesione massima dei diritti della persona con cui tu scegli di stare insieme, e non come un ama poverino, ama lei, ama le solite giustificazioni che leggiamo, era un bravo ragazzo, era un bravo ragazzo, ha avuto un passato difficile, lavora troppo, quante ne conosciamo? Ne conosciamo tantissime, sono tutte quelle che ci ha riproposto la stampa in questi anni. E allora siamo stanche di leggerle sulla stampa, siamo stanche anche di leggerle nelle sentenze per motivare una diminuzione di pena, un'attenuante. Si può concedere un'attenuante motivandola diversamente, troviamo delle motivazioni che siano più conformi al diritto e ai diritti umani e che meno mettano in campo interpretazioni che sono passibili di rivittimizzazione secondaria, rivittimizzazione istituzionale nei confronti delle donne che in questo caso purtroppo non ci sono più, ma in altri casi sono sopravvissute alla violenza e si trovano a leggere queste cose.
Sì, senti, fra l'altro
è la cosa più dolorosa per una donna che sopravvive a un tentato femminicidio, vedere una derubricazione o leggere una motivazione del genere.
Senti, fra l'altro il delitto d'onore è stato abolito nell'81, se non sbaglio. Questo è una specie di sotterraneo ritorno per certi versi, cioè era geloso, era stato lasciato, forse non voleva.
Ma no, io non sono d'accordo con la lettura che sia un ritorno. La legge è progredita, gli strumenti per avere un'interpretazione conforme ai diritti umani e non stereotipata del diritto ci sono. Il problema sono questi substrati culturali che sono difficilissimi da distruggere, perché sono rinforzati dalla lettura che i giornali danno del fenomeno e sono rinforzati dall'assenza di una formazione di genere, di un'attenzione nelle indagini, non tanto a sbattere subito in carcere l'indagato o il denunciato per questo tipo di reati, ma fare delle indagini effettive sulle dinamiche che si sviluppano in questi casi e sul luogo del delitto, che molto spesso, quando ci sono questi inscenamenti teatrali, chi interviene nell'immediatezza non va a verificare appunto come era fissato il cavo del sacco o quant'altro in maniera molto efficace ed efficiente il più delle volte, e quindi lascia lo spazio poi a queste perizie. Quindi secondo me, lungi dal dire che siamo appunto tornati indietro di 30 anni il diritto d'onore, dobbiamo dire che dare un segnale ai magistrati e per una formazione più effettiva e efficace e una decontaminazione dagli stereotipi patriarcali nella motivazione delle sentenze. La prossima volta, prima di usare questi termini, magari ci penseranno due volte, visto quello che è successo.
Certo, se vuoi aggiungere